Ci colleghiamo con Agordo, la parafarmacia di Agordo. Allora, ricordo che tempo fa, circa un mese fa, avevamo sentito la dottoressa Nadia Bulfa, adesso invece sentiamo la sua collega, la dottoressa Elisa Bulfa. Anzitutto, buongiorno Elisa.
Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti.
Allora, Elisa Bulf è psicologa. È un momento particolare, immagino, anzitutto una domanda di carattere generale per voi psicologi che studiate il comportamento delle persone, e questo penso per voi sia un motivo, un periodo quanto mai delicato, nel senso che io mi chiedo, una specialista come te come vede le persone in generale in questo momento? Si dice che ci sono due categorie: chi ha la sindrome post-lockdown, c'è paura a uscire, ansia, eccetera, e chi invece è euforico. Condividi questa osservazione in generale? Come vedi le persone, Elisa?
Claudio, da quello che ho visto io nelle ultime settimane, c'è proprio una spaccatura, questo è vero. C'è chi, è una minoranza purtroppo, però ha vissuto questa quarantena, lockdown, in modo molto positivo. Si era appropriato del proprio tempo, ha investito proprio su di sé, quindi c'è chi ha fatto corsi online, c'è chi addirittura è riuscito a perdere peso in quarantena, mentre prima magari seguivo questa persona proprio perché aveva difficoltà nel perdere peso. Quindi c'è chi l'ha vissuta proprio bene, d'altra parte c'è chi non l'ha vissuta bene, no? L'ha proprio subita, e questa è sicuramente la maggioranza. È aumentata quindi un po' l'ansia, l'insicurezza. Questo però, se ci pensi, dipende dal fatto che il coronavirus pone davanti l'uomo a le sue più grandi paure, quella di poter morire, quella che i propri cari possano morire, la paura della malattia di per sé, dell'isolamento. Quindi tutto questo, a tutto questo va aggiunto il fatto che ci ha privato della nostra routine, delle nostre abitudini, ce l'ha proprio portate via, perché anche adesso che comunque pian pianino si sta tornando alla normalità, la stretta di mano, la pacca sulla spalla, sono tutte cose che per il momento non è più possibile fare, quindi
certo.
Ci porta senza dubbio a un momento di grande incertezza e quindi di grande ansia.
Ma secondo te, appunto, questa ansia è prevalentemente dal fatto che comunque non è terminata l'emergenza, ci sono ancora le misure, ci dicono chiaramente il distanziamento, come dici te, sì, di limitare, insomma, i contatti umani, la distanza di sicurezza e tutto quanto. Quindi può essere questa ansia venga generata da questo fatto, oppure l'abitudine ad avere anche meno rapporti sociali, meno rapporti umani, cioè che si possa dire vabbè, stavo a casa, posso star bene a casa lo stesso, non vedevo le persone, posso starci bene lo stesso. Non so se mi spiego, c'è un momento temporaneo oppure una cosa un po' più complessa?
Ma è un momento temporaneo, nel senso che è un po' particolare come momento, no? Perché ha proprio scardinato un po' anche dal punto di vista degli schemi comportamentali. Noi abbiamo bisogno di sicurezza per quanto riguarda proprio il nostro comportamento, e in questo momento siamo un po' privati di questa cosa, no? Se ci pensi, anche quando incontri una persona che conosci, tieni sempre comunque una certa distanza, e l'uomo di per sé è un animale sociale, quindi noi facciamo comunque fatica a fare questa cosa qua. Viviamo anche nell'incertezza, perché comunque non possiamo sapere ad oggi come sarà tra un mese, due o tre. Proprio per questo motivo il Consiglio degli Psicologi del Lazio, insieme all'Università La Sapienza di Roma e al nostro ordine pensionistico, hanno proprio pensato di creare, si chiama Barometro per la Salute Mentale. Allo scopo, ogni psicologo, se vuole aderire, può chiaramente in forma anonima inserire proprio i contenuti delle sedute di questo periodo, per capire come gli italiani hanno vissuto e stanno reagendo. a questa fase di emergenza, sta accendendo i motori proprio in queste settimane, quindi i primi dati, ho dato un'occhiata l'altro giorno, diciamo che gli over 60 sono quelli chiaramente che più di tutti sentono la solitudine, l'isolamento sociale, che in alcuni casi è diventato distanziamento emotivo, anche perché c'è WhatsApp, c'è Skype, però comunque per loro non è la stessa cosa, no? Certo. A loro manca proprio il contatto fisico con i propri cari. I giovani invece c'è più magari un vissuto sì di ansia, ma anche di rabbia e di insicurezza per quanto riguarda il futuro, perché comunque tante cose sono bloccate, chi è alla ricerca di un lavoro per esempio e si vede comunque suo malgrado dover aspettare per esempio,
sì.
Mentre nella fascia d'età più centrale verso i 50-40 anni c'è più una preoccupazione per le relazioni sociali in genere.
Chiaro. E poi per quanto riguarda i giovani, Elisa, permettimi, è un giovane ha tanta energia, tanta voglia, sì, anche di stare insieme. Ecco, già il fatto che non si vada a scuola e quindi davanti a un computer, io leggevo che i giovani addirittura in media pare che siano online fra le 5 e le 10 ore al giorno, e allora
è tanto,
c'è il pericolo che chi non voglia proprio dice vabbè, continuo le mie relazioni online senza nemmeno uscire, e chi invece voglia strafare, vedi i casi di movida e poi viene tra virgolette bacchettato, perché logicamente non si possono creare assembramenti. Ci può essere anche in questo caso due poli opposti, l'eccessiva esuberanza o la chiusura totale, specie negli adolescenti, che è nel momento molto difficile.
Sì, infatti anche come ordine stiamo un po' monitorando un po' quello che sta accadendo, no? E infatti c'era proprio il consiglio di prepararsi proprio al dopo lockdown. Ci sono alcuni casi di cui ho già sentito, di persone però più che i giovani sono gli over 40, gli over 50, che stanno un po' sperimentando quello che si chiama la sindrome del guardiano del faro, quindi delle persone che magari hanno anche già delle patologie, quindi che a maggior ragione sono più preoccupate rispetto a una persona sana, no? Rimane un po' in queste persone la paura di uscire di casa, la paura di incontrare gente, anche perché siamo davanti comunque a un nemico invisibile, perché chiaramente non certo. Lo puoi vedere, e ogni persona potrebbe essere potenzialmente fragile, avere il virus,
certo.
Quindi sì, in queste persone in alcuni casi si sta assistendo proprio, no, a una fatica nel ritornare anche a uscire di casa e a incontrare persone, questo sì, però da quello che io ho sentito riguarda più insomma non i giovani ma dopo una certa età.
Ecco, Elisa, perdonami, avere un problema, penso che il primo passo per risolverlo possa essere quello di effettivamente capire che sia un problema, e il secondo passo è quello di rivolgersi a chi può aiutarti a risolvere questo problema. Allora, come si fa a capire, qual è la molla che può dire ok, vado, come nel caso nell'ambulatorio della parafarmacia, per trovare il professionista, cioè te nel caso lo psicologo che può aiutarsi, cioè è il primo passo, è questo, capire io c'ho un problema. E come si fa a capirlo? Qual è lo slancio? Prendere la cornetta e fare? C'è un consiglio su questo?
Ma diciamo che se noto che è da un po' di tempo magari che ho dei comportamenti diversi, che se tendo magari a isolarmi, che ho iniziato magari a far fatica a dormire la notte, non serve avere chissà che cosa, voglio dire.
Sì.
È sempre utile comunque rivolgersi a una persona che è che ha esperienza e che tante volte già con un primo colloquio si hanno molte informazioni, no? Tante volte si riesce anche un po' a ridimensionare il problema, perché magari la persona può arrivare presa magari da un po' d'ansia, convinta di avere chissà che cosa, invece è solamente una cosa transitoria,
certo,
che in poco tempo si può superare. Proprio per questo motivo, oltre all'approccio più clinico, che è poi tipico, no, dello psicologo, è da qualche anno che ho aggiunto a questa metodologia sia tecniche di rilassamento, di visualizzazione, perché l'approccio clinico è comunque importante, però si lavora molto a livello di mente, no?
Certo.
E quando tu hai davanti una persona, hai comunque davanti una mente, un corpo, ma è anche un'anima. Quindi utilizzo anche con successo, infatti sono molto soddisfatta dell'abbinamento tra le due, perché mi consentono di portare guarigione in modo più veloce.
Certo.
Sono sia tecniche di rilassamento che poi le persone possono trasportare nella propria quotidianità in modo totalmente autonomo, ma comunque efficace. E io lavoro molto ormai da anni con una tecnica in particolare che si chiama EFT, tecniche di libertà emotiva. Sono delle tecniche che combinano l'antica conoscenza orientale dei meridiani, quindi,
sì,
con l'approccio più moderno orientato alla parola. Si possono usare gli EFT a partire dal sintomo fisico, per esempio, no? Che è comunque un messaggio che il mio corpo mi manda e va e deve essere letto comunque, sia per relazioni disfunzionali, per momenti in cui posso provare stress, ansia, la persona non fa altro che dirmi il motivo per cui vuole fare, vuole provare questa tecnica, e attraverso questa tecnica si va a lavorare sui, li chiamano mondi congelati, sono tutte quelle situazioni che noi abbiamo vissuto e che a causa di queste situazioni ci sentiamo magari più insicuri rispetto, okay, a prima, con lo scopo comunque di andare durante la seduta a elaborare questi mondi congelati,
certo,
per sbloccarci un po' da queste situazioni,
certo,
no?
Certo.
Al fine anche, non ultimo, di poter esprimere la propria potenzialità che altrimenti rimarrebbe latente.
Rivivere quindi anche il passato, quindi beh, ci fa piacere, sì, perché questo ci fa capire che chi non è mai stato da psicologo, Elisa, potrebbe dire vabbè, vado, racconti i miei problemi, magari mi dà un farmaco oppure mi dà tante sedute, entro in tra virgolette psicanalisi e chissà quando ne vengo fuori. Invece ci fai capire che ci sono anche tecniche diverse, cioè che non è un approccio, voglio dire, estremamente, come dire, sanitario, oppure che si sia necessariamente malati. Cioè un colloquio dello psicologo può, fra virgolette, fare sempre bene, no? Sia per bambini che per adulti, Elisa, anche i bambini possono secondo te essere indicati per andare dallo psicologo oppure no? Oppure è un trauma per loro. E gli anziani?
No, allora lì dipende. Io comunque di solito lavoro su dall'adolescente in poi. I bambini magari mi è capitato qualcosa, però li lascio magari a chi ha proprio esperienza nella psicologia infantile. Nell'anziano mi è capitato di seguire anche qualche persona un po' più anziana. Con, sì, buoni risultati anche. Tutto proprio dipende dalla capacità che ha la persona di mettersi in gioco.
Certo. Elisa, abbiamo purtroppo quasi terminato il tempo a nostra disposizione, quindi un colloquio, insomma, basta telefonare, credo, passare direttamente in parafarmacia ad Agordo per, sì, liberamente, cioè bisogna sentirsi, come dire, mi sembra di capire dalle tue parole, per me è stato molto utile, perché dici ok, si fa una chiacchierata comunque con un esperto che ti mette a tuo agio e non è detto che ci sia proprio un problema irrisolvibile, oppure può essere anche si dica, vabbè, basta anche poco per risolverlo, quindi aprirsi in questo momento, ci sono gli esperti, Elisa appunto è un'esperta psicologa in questo e quindi è sempre bene comunque un colloquio. Elisa, io ne approfitto perché domani, venerdì 29 maggio, ci sarà la giornata dedicata alle consulenze personalizzate per i fiori di Bach. Perdona l'ignoranza, che sono i fiori di Bach?
Sì, allora i fiori di Bach è floriterapia. Diciamo che con Nadia abbiamo deciso di iniziarli a usare un po' da un po' di tempo ormai, perché abbiamo visto che anche questi è un metodo totalmente naturale che fa veramente la differenza.
Ah, a cosa serve? A cosa servono i fiori? Cioè, voglio dire,
ma diciamo che il dottor Bach aveva scoperto questi 38 fiori e ogni fiore andava ad agire a portare armonia ad uno stato psicologico dell'essere umano. La capacità, diciamo, sta anche nel, una volta che tu hai il colloquio con una persona, capire quali sono gli stati d'animo che la persona sta provando in quel momento, quali sono le dinamiche che ha in corso per riuscire a dare i fiori giusti che possono aiutare la persona a sbloccarsi, per esempio, da una situazione o semplicemente anche a stare meglio e a ridimensionare un po' il problema. Io ho avuto persone veramente che magari ho visto solo 3 volte e in 3 volte siamo riusciti a venire a capo e a risolvere comunque in modo ottimo il problema per cui mi avevano contattato. Quindi,
magnifico. Ed è un metodo naturale, quindi completamente naturale, non è un
completamente
farmaco,
naturale,
è.
Sì. No, no, puoi prendere fiori di Bach anche se prendi altri farmaci.
Certo. Elisa, perdonami, abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione, quindi domani giornata per i fiori di Bach, necessario appuntamento, si può venire tranquillamente in parafarmacia?
Sì, è meglio chiamare per evitare magari di dover aspettare, questo certo, sì, si certo. Può o passare a prendere appuntamento oppure
meglio,
chiamare,
meglio.
Sì.
Elisa, ti ringraziamo moltissimo, è stata molto utile questa nostra chiacchierata, quindi la psicologa Elisa Wulff presso la parafarmacia di Agordo e domani la giornata con i fiori di Bach. Grazie molto Elisa e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.